Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato a tecnologie Microsoft e non solo.
Io sono Emanuele Garofalo.
Oggi abbiamo il piacere di avere con noi un mio carissimo amico, nonché mentore che mi ha introdotto al mondo delle community ormai diversi anni fa e col quale ci siamo fatti diverse trasferte in giro per l'Italia, Michele Aponte. Ciao Michele, benvenuto.
Ciao Emanuele, grazie di avermi invitato.
È un piacere averti con noi. Michele, prima di iniziare con l'argomento della puntata, che sarà ovviamente in questo momento Blazor, ti va di raccontarci in due minuti qualcosa di te?
Sì, ci provo, in due minuti. Allora, sono il CEO di Blexin, una software house campana che si occupa di sviluppo, formazione e consulenza, tipicamente sullo stack tecnologico Microsoft, ma ci occupiamo anche di framework JavaScript. E sono il CTO di Helicode, una startup che sta realizzando un assistente virtuale business per il mercato italiano e oltre, speriamo. E sono il founder di Blazor Developer Italiani, che è la community Blazor italiana, e sono dal lontano 2011 MVP nella categoria di tecnologie di sviluppo per Microsoft, e da sempre appassionato di community, sia come speaker, sia come sponsor con l'azienda, come partecipante, come tutto, perché credo molto che sia il modo migliore per crescere in questo settore e soprattutto condividere quella che è un po' la propria esperienza.
Ottimo. E ovviamente ti ho invitato per farti parlare giustamente di Blazor, non perché tu conosca solo quello, ma perché ovviamente essendo il coordinatore di Blazor Developer Italia, insomma, mi veniva naturale averti con noi a parlarne. Ti va di raccontarci in un paio di parole che cos'è Blazor? Forse anche più di un paio di parole.
Eh sì, forse qualcuno in più. Beh, allora, sicuramente possiamo dire subito che è un framework per la realizzazione del front-end delle nostre applicazioni, tipicamente applicazioni web, e va a coprire sostanzialmente lo scenario della realizzazione di single page application, dove fino a poco tempo fa Microsoft non forniva uno strumento client side proprio, ma dava come indicazione di utilizzare i vari framework e librerie JavaScript presenti sul mercato, e mentre adesso l'idea è quella di dare uno strumento basato su tecnologia .NET per andare a realizzare sostanzialmente tutta la parte di front-end come single page application, o anche non necessariamente single page application, ma l'idea è quella di poter sfruttare la conoscenza che uno ha di C Sharp e delle librerie .NET nel browser, in particolare sfruttando standard web. E aggiungo sempre, così togliamo subito le castagne dal fuoco, come si dice, non è Silverlight. Ok, così evitiamo che qualcuno lo chieda.
Silverlight?
Ho sentito ultimamente dire che qualcuno che è Silverlight fatto bene, una cosa del genere. Io direi non accostiamoli neanche, perché Silverlight è una tecnologia basata principalmente sull'installazione di un plugin proprietario sulla propria macchina per poter funzionare. Qui andiamo a sfruttare degli standard web e quindi non dobbiamo installare niente sostanzialmente, ma avere un browser che oggi significa a tutti compatibile con WebAssembly per la parte WebAssembly, o un classico browser qualsiasi per la versione server.
Chiaro come sempre. Giusto perché ne hai fatto un accenno, ti va di darci anche qualche dettaglio sulle due tipologie di approcci che possiamo adottare nello sviluppo di applicazioni Blazor?
Sì, perché in questo momento Blazor è disponibile in con live, quindi possiamo usarlo in produzione, con due, vengono detti, hosting model. La versione server, che in cui sostanzialmente l'elaborazione della UI avviene server side, e viene pushata sul browser attraverso Signalar, che è un'altra libreria Microsoft, che significa sostanzialmente, nella migliore delle ipotesi, che poi è quella che ha che si realizza più spesso viene sfruttato sotto WebSocket, che è uno standard web. Quindi faccio l'elaborazione server side, a patto di avere connettività continua con col client, posso pushargli le varie modifiche che avvengono a seguito di un'elaborazione dovuta a un input di un utente o un aggiornamento. L'altra versione invece, che è quella basata su un altro standard web, che è WebAssembly, consiste nello scaricare sulla macchina dell'utente, quindi nel browser, le DLL scritte in .NET, quindi è codice IL a tutti gli effetti, più aggiungiamo una versione WebAssembly del runtime di .NET, in particolare il Mono Framework, il runtime di Mono in realtà, non il Mono Framework, che è compilato in WASM, questo standard binario che gira nello stesso runtime dove gira JavaScript, per capirci, ci permette di caricare la DLL del browser, eseguirla con runtime e lasciare poi a questo runtime WASM di convertire il codice IL nel codice sottostante. Questo è un pochino la differenza. Ovviamente nel caso della versione server io devo avere connettività continua per poter pushare le modifiche al client dal server. Con la versione WebAssembly invece ho una single page application a tutti gli effetti, perché vado a scaricare, quindi c'è un primo download un po' più pesante, che in cui vado a scaricare tutti i dati, tutti, diciamo, il codice che mi serve, e ad eseguirlo sulla macchina. A quel punto la connessione al server mi serve solo nel momento in cui devo accedere a dei dati per leggerli o per salvarli, sostanzialmente.
Ok, quindi giusto per spiegarlo a un ignorante come me, quando dovrei scegliere un hosting model piuttosto che un altro?
Questo dipende un pochino dai requisiti che hai. Tendenzialmente, se vuoi avere un modello in cui tutto il tuo codice gira sul server, e quindi anche eventuali dati che non vuoi condividere, codice che non vuoi condividere con l'utente, e vuoi avere sostanzialmente lato client il minimo indispensabile per far funzionare il tutto, e accetti l'idea che la user experience della tua applicazione sia influenzata dalla connettività, e quindi magari se sei in uno scenario intranet va benissimo, ok? Oppure se sai che l'applicazione viene utilizzata in ambiente enterprise dove la connettività è assicurata, e allora il problema, diciamo, non esiste neanche, allora a quel punto potresti avere come primo approccio a Blazor esattamente questo server, che ti permette ovviamente, se sei già sul server, banalmente di accedere ai tuoi dati in maniera anche diretta. Se invece vuoi realizzare un'applicazione che possa lavorare in modalità disconnessa, che sia una vera e propria single page application, che magari poi si possa integrare con backend anche diversi da .NET, perché poi alla fine dei conti a quel punto vai a richiamare dati che possono essere esposti con un API REST o gRPC, a quel punto non ha importanza come sia scritto il backend, però l'idea è che scegli WebAssembly in questi scenari qui, accettando un primo download un pochino più pesante rispetto alla versione server, un bel po' più pesante, però poi hai l'applicazione che ti gira esattamente nel browser.
Volendo definire il bel po' più pesante, più o meno in termini, diciamo, di numeri, mettiamola così.
Sì, allora considera che in .NET 5, grazie a una funzionalità che è il trimming che è stata introdotta, e grazie a tutta una serie di ottimizzazioni fatte anche a livello di compressione con cui viene poi depurata l'applicazione, col template base sei sui 2 MB 2, che per un sito web sono tanti, per un'applicazione enterprise in realtà no. Considera che questo è il primo download. Una volta scaricato il runtime, le DLL di base, quello che tu vai a fare successivamente sono solo le eventuali DLL che sono cambiate del tuo codice o eventuali dipendenze che hai aggiunto. E laddove questo può essere un problema, uno lo tiene presente. Considera anche che Blazor è considerato un framework da usare su scenari enterprise, io lo dico sempre questo, e quindi nonostante si possa pensare che sia un primo download un pochino più importante, in realtà è accettabile in tutti gli scenari enterprise. 2 MB e 2 in uno scenario enterprise è più che accettabile, insomma. E è ovvio che paragonato magari a la versione server in cui scarichi solo l'HTML, CSS e le immagini, ok? O magari altri framework in cui la parte JavaScript è molto molto è compilata, più che compilata viene fatto bundling e minification, ovviamente hai un pacchetto molto più piccolo. Io ho fatto un test per esempio con Angular e parliamo di 400k contro i 2 MB, okay? Applicazione più o meno che fa le stesse cose, e ovviamente può sembrare tanto, ma ripeto, per gli scenari enterprise direi che è accettabile, diciamo è il minore dei problemi, io dico.
Ok, e così, giusto per continuare sulla scia della mia ignoranza, supponendo quindi, partendo da una realtà che ha magari delle solide competenze su linguaggi come C# per esempio, tu consiglieresti, diciamo, l'approccio più a Blazor magari che ad altri modelli di sviluppo web?
È esattamente lo scenario in cui si muove Blazor, cioè in questo momento scelgo Blazor allo stato attuale, che sostanzialmente ha una seconda versione, se io voglio riutilizzare quello che già so di C# e magari delle tecnologie web del mondo Microsoft, quindi parliamo di Razor, parliamo di quello che io già conosco del binding con Razor e il modello di sviluppo sostanzialmente in .NET. Se poi il mio backend è già scritto in .NET, e lì Blazor ti dà un vantaggio incredibile in termini di condivisione di codice tra backend e frontend, perché puoi condividere una standard library tra le due. E questo ovviamente ti risolve un bel po' di problemi di produttività, ma anche di manutenibilità dell'applicazione, perché significa che io vado a riutilizzare esattamente la stessa DLL che utilizza il backend, e quindi se qualcosa è cambiato me ne accorgo in fase di compilazione, a differenza di un framework JavaScript dove io devo tendenzialmente partire da un JSON, convertirlo magari, se voglio lavorare in maniera tipizzata magari con TypeScript, convertirlo in un'interfaccia TypeScript, ma se qualcosa cambia lato backend, lato frontend me ne accorgo o a runtime o perché qualcuno me l'ha detto, a quel punto vado ad aggiornare. E quindi sicuramente il vantaggio vero di Blazor è poter sfruttare quello che io già so di C# e di tutto quello che è l'ecosistema, diciamo, del mondo Microsoft.
Ok. Supponendo quindi di voler iniziare a sviluppare un'applicazione Blazor domani, ok? Cioè, non domani, magari tra 2 settimane, così. Facciamo finta. Quali aspetti mi consigli di andare a studiare prima di Blazor?
Allora, dipende molto dal tuo pregresso. Se conosci già, per esempio, ASP.NET MVC, praticamente bisogna solo entrare un pochino nel concetto di componente, che in realtà è un concetto trasversale a tutti i framework di front-end ormai, quelli moderni almeno. Se non hai mai fatto sviluppo web, vieni magari da sviluppo desktop, sicuramente devi approcciare Razor e imparare un pochino quella sintassi, quindi diciamo che lo sforzo è un pochino capire come funziona Razor e come quindi poter innestare dentro il markup il tuo codice C#, per capirci, e quindi sicuramente andrai a lavorare su quello. Di studiare Razor, se vengo dal mondo desktop non l'ho mai visto, e è ovvio che se non conosco HTML, CSS e questa roba qui, anche quello è un prerequisito per fare questo tipo di sviluppo. E dopodiché mi concentrerei, e questo è un investimento, come ti dicevo, trasversale, sul fatto che la mia user interface è organizzata in unità di UI che vengono chiamate componenti, e lavorando bene su una componentizzazione della mia interfaccia, una progettazione fatta bene, riesco poi a riutilizzare pezzi di UI in diverse sezioni dell'applicazione, riesco a rendere i miei componenti magari trasversali ai progetti, quindi li vado a mettere in un pacchetto, in una DLL, in un pacchetto nugget, e lo sfrutto per vari progetti, vado a creare la mia libreria di componenti. Ovviamente, come è immaginabile, perché chi viene al mondo Microsoft lo sa bene, esiste già tutta una serie di componenti di terze parti, fatti, alcuni a pagamento, alcuni gratuiti, fatti, diciamo, dei partner storici di Microsoft, come Devexpress, Telerik e company, sostanzialmente, che ti permetto già di partire da qualcosa, ma da un bel po' di cose in realtà, ma soprattutto l'idea che tu ti puoi fare i tuoi componenti, li puoi riutilizzare, e se sei bravo magari a riutilizzare un pochino la logica, a creare delle librerie di base che poi puoi sfruttare un pochino ovunque. questo è sicuramente il punto di partenza. Se dovessi cominciare tra 2 settimane, nel nostro mondo non esiste che la scadenza è ieri, quindi devi cominciare ieri. In realtà ti installi Visual Studio se sei su Windows o ti installi Visual Studio Code se sei su Mac o su Linux, o Visual Studio for Mac se sei su Mac, e in realtà non ti serve null'altro, perché con le versioni di Visual Studio vengono installati anche tutti i componenti necessari. Se installi Visual Studio Code, che come sai è un editor, ti installi .NET 5 in questo momento e basta, poi hai sostanzialmente la CLI di .NET che ti aiuta a creare il progetto, oppure se sei Visual Studio, i classici wizard. Parti da lì, dal template base in cui ti vengono dati un componente molto semplice di presentazione, un componente con un pulsantino per vedere come funziona l'interazione con l'utente, e un componente che recupera dati dal backend e li inizializza in una griglia, quello è proprio l'ABC. Partendo da lì si trova già tanto materiale in giro. Se poi magari vuoi partire da qualcosa di scritto in italiano, ma anche in Italia abbiamo un po', a parte il sito della community che ho fondato, ma si trova già tanto materiale anche in italiano, insomma. E devo dire che se vieni dal mondo .NET è un mondo molto semplice da approcciare.
Ok. A questo punto mi viene da farti un'altra domanda, visto che così sto per partire tra 2 settimane sempre con questo fantomatico progetto. Perché dovrei scegliere Blazor rispetto magari ad Angular?
Ok. Allora, dipende molto da quello che devi fare. E io dico sempre, dipende dai requisiti. I requisiti sono funzionali e non funzionali. E secondo me questa è una scelta che viene fatta soprattutto sui requisiti non funzionali. Quindi la prima cosa è la competenza che hai nel team. Perché se il tuo team è già skillato e formato su JavaScript, è molto forte sullo sviluppo web, a questo punto probabilmente valuti i requisiti funzionali e quello che devi fare. Se il tuo team invece non conosce bene JavaScript, o magari non vuole fare un investimento su JavaScript, o vuole recuperare l'investimento che ha fatto, ovviamente vai su Blazor. Se poi il backend è tuo, l'hai scritto tu e l'hai scritto in .NET, viene abbastanza naturale scegliere Blazor. Questo però tenuto conto che al momento i due framework hanno performance molto differenti, visibilmente differenti, perché è ovvio che Angular, che traspila il codice TypeScript in JavaScript, lavora direttamente nel browser. Il codice IL di Blazor ovviamente deve essere poi interpretato, passatemi il termine, insomma, viene gittato, usiamo questo termine, dal runtime di Mono, e questo ovviamente crea un overhead in termini di performance che, se si fa un confronto, è un pochino evidente. Ora, nella maggior parte degli scenari di business, io ho già 2 applicazioni in produzione, scrivendo il codice per bene, è una differenza in performance che non crea problemi reali. Però se sto ricreando Excel nel browser, diciamo, ok, quindi ho tanti binding, tanti componenti, tante cose, e non ho modo di gestire la cosa diversamente, effettivamente in questo momento, da questo punto di vista, Angular offre performance migliori, questo va detto. Però è anche vero, e io ci tengo a sottolinearlo, che al momento noi non abbiamo una compilazione diretta da C# a WebAssembly, cosa su cui il team sta lavorando e che dovrebbe arrivare con .NET 6. Quando ci sarà questa compilazione diretta, quindi andiamo a scavalcare il runtime di Mono, a quel punto è molto probabile, poi dipende come lo faranno, ma è molto probabile che le performance che avremo saranno superiori a qualsiasi framework JavaScript, perché WebAssembly come standard è in un formato binario, gira nello stesso runtime, quindi può fare tutto quello che fa JavaScript, ma lo fa con delle performance migliori, perché nasce WebAssembly per risolvere quel problema, cioè poter compilare da un linguaggio più ad alto livello, però poi compilare un linguaggio in un formato binario che può essere eseguito a più basso livello per andare a risolvere gli scenari di performance, quindi streaming video, streaming audio, giochi, realtà aumentata, realtà virtuale, quindi tutti quegli scenari dove mi servono performance che JavaScript oggi non riesce a dare come servirebbero sostanzialmente. Quindi, capito questo, si può fare una scelta consapevole. secondo me praticamente l'idea è che se conosci .NET vai su Blazor, se conosci già Angular probabilmente in questo momento resti lì e magari qualche progetto minore lo cominci a sviluppare in attesa di un .NET 6 che mi darà la compilazione AOT. Questa è un pochino l'idea, però vi ripeto, due applicazioni in produzione e problemi di performance, già prima della versione .NET 5 non ne avevamo. Ovviamente devi pensare l'applicazione perché sfrutti il framework nel modo migliore possibile, per capirci, no? Se ho 1000 righe in una tabella di 200 colonne, ovviamente sto creando tutti i presupposti perché la cosa possa andare male. Però già su quello il team con .NET 5 ha rilasciato un componente che si chiama Virtualize, che ti aiuta a renderizzare solo quello che si vede e poi ti dà una scroll, scrollando all'interno della griglia fai vedere gli altri elementi e già di per sé così si ottengono ottimi risultati. Quindi ci sono ovviamente queste considerazioni da fare, ma ripeto, resto dell'idea che se conosci .NET e un backend in .NET, il passaggio a Blazor è, non dico immediato perché bisogna comunque capire come si lavora con i componenti, ma capito quello è abbastanza naturale e poi ovviamente vado a recuperare l'investimento che ho fatto, ok? E posso sfruttare anche tutte le caratteristiche di C Sharp, tutto quello che mi viene dato dal mondo .NET.
Visto che ci hai fatto già uno spoiler su quanto arriverà su .NET 6 e quant'altro, a questo punto ti va pure di raccontarci magari la roadmap, cosa c'è nei piani di Microsoft per Blazor da qui al futuro, insomma.
Sì, allora, per lo sviluppo web è il framework che Microsoft consiglia, perché già con .NET 5 abbiamo avuto il taglio definitivo di ASP.NET Web Form, e quindi chi deve migrare un'applicazione Web Form o deve creare oggi un'applicazione viene dal mondo Web Form, probabilmente parte con Blazor Server e comincia a lavorare su quello. Tra l'altro Blazor Server è la prima versione che è stata tirata fuori subito, insomma, per mostrare un pochino il framework a suo tempo. WebAssembly è arrivata un pochino dopo e l'idea a quel punto è scegli tra i due. Diciamo, nella roadmap di Microsoft c'è, oltre allo scenario web, anche un'ipotetica, ma ancora senza date, scenario desktop e mobile. Esistono dei progetti sperimentali già adesso, come i Mobile Blazor Bindings basati su Xamarin Form, che ti permettono di riutilizzare il modello di sviluppo di Blazor su applicazioni mobile, però in realtà è un wrapper su Xamarin Form al momento. E le ultime demo venute fuori non sono neanche in .NET 5, quindi parliamo comunque di scenari molto sperimentali. E ovviamente possiamo andare a incastonare dentro un Electron o una WebView, qualsiasi applicazione ci viene in mente. Quindi sullo sviluppo web assolutamente la roadmap è andare verso compilazione AOT e quindi sfruttare il più possibile la parte WebAssembly. Potete seguire i vari sviluppi su GitHub con le varie issue che vengono aperte, le varie discussioni molto molto interessanti. E l'idea è che è il framework su cui Microsoft spinge per il web, quindi è quello su cui oggi vado sostanzialmente a investire. Se ho un'applicazione web form che devo solo lasciare lì, la lascio lì, ok? Se la devo evolvere, probabilmente vado a migrare. Se poi voglio fare una migrazione da desktop a web, sicuramente Blazor ancora una volta è il framework consigliato da Microsoft, e quindi capite che da questo viene fuori un grosso effort in termini di investimento per Blazor, perché è il framework sostanzialmente per lo sviluppo web, diventerà a un certo punto il framework per lo sviluppo web. Sugli altri scenari al momento non c'è chiarezza perché ci sono vari progetti in campo, ma anche lì, diciamo, quantomeno gli scenari ibridi in cui io ho una web view dentro un'applicazione desktop e posso in maniera semplice, già così ci sono dei progetti che potete guardare, posso condividere dati tra la web view e la parte di hosting nativa in maniera molto molto semplice, senza fare chissà che giochi complicati. E questo è interessante, ci sono un po' di progetti su GitHub di esempio che si possono guardare, è roba sperimentale e per il momento non ci sono grosse date. Sappiamo che ci sarà una major release ogni anno ormai di .NET, e che ad anni alterni, a cominciare dalla 6, ci sarà, come dire, la versione LTS e la versione non LTS, no? La versione che sarà aggiornata ma senza improvement in termini di nuove funzionalità, è la versione che a partire da .NET 6 invece, oltre alle fix e agli improvement in termini di sicurezza, in termini di fixing, avrà anche le nuove funzionalità aggiunte. E tipicamente quello che si dice è che, ovviamente, prendiamo sempre le cose per ad oggi si dice che la versione .NET 5 è la versione di passaggio a quella che poi sarà il framework unificato nel mondo .NET, che è .NET 6, che unificherà un pochino tutti i vari scenari sotto un unico framework, insomma. Ed è quindi questo il momento in cui cominciare a passare, cominciare a studiare, cominciare a migrare le mie applicazioni, sapendo che della roba sarà tagliata, come WCF, come web form, abbiamo detto, come workflow pure è stato tagliato, insomma. Quindi ci sono degli scenari verso i quali si va. Poi vedremo durante quest'anno, e questa secondo me è una cosa bella che fa Microsoft, quella di dire: ok, queste sono le idee su cui stiamo lavorando, le cose su cui vorremmo investire, e raccoglie il feedback della community per capire poi in che direzione portare i propri prodotti.
Ok, quindi ci hai già raccontato quali sono le scelte più naturali nel porting di applicazioni, diciamo, legacy, passami il termine, o comunque di vecchie tecnologie del .NET Framework verso Blazor. Diciamo che era una delle domande che avrei voluto farti, diciamo, supponendo per esempio di avere, che ne so, una vecchia applicazione che voglio portare a una tecnologia più recente e per magia sia comparso nel budget. E quindi basta, non te la faccio questa domanda. Passo allo step successivo, che diciamo è lo spazio per il dev che ho dentro, che vuole farti un sacco di domande su Blazor. E la prima domanda, diciamo, che poi fa parte del processo naturale della vita quotidiana di tutti i dev, è il debug delle applicazioni Blazor. Ci racconti un po' come sì. funziona e insomma, magari anche gli improvement che sono stati fatti nel tempo.
Sì, questa è stata un po' la nota dolente all'inizio, specialmente per chi lavora nel mondo Microsoft, abituato al Visual Studio, punto di interruzione, e vado a fare debug. Con Blazor Server ovviamente nessun problema, sono server side, punto di interruzione, e lavoro. Sulla versione WebAssembly il problema è che questa conversione da IL attraverso il runtime di Mono a WebAssembly ovviamente ha creato una difficoltà oggettiva. Con .NET 5 c'è stato un grosso miglioramento da questo punto di vista, però è stata fatta una scelta. La scelta è questa: se vuoi la funzionalità che viene chiamata live reload, quindi tu fai una modifica, salvi, il sistema rebuild e refresh il browser, non puoi avere il debug rattacciato. Quindi se lavori live reload non riesci ad avere il debug rattacciato. Se invece vuoi lavorare col debug, a quel punto accetti di refresharti a mano l'applicazione e di ribuildare l'applicazione se hai cambiato qualcosa, e metti un punto di interruzione nel codice, e nella maggior parte dei casi funziona a primo colpo. La documentazione è abbastanza chiara sul fatto che se non vi funziona, cioè mettete punto di interruzione, lanciate l'applicazione e non funziona, rigenerate i certificati locali. Ci sono due comandi da lanciare, tipicamente con quello riuscite a risolvere la maggior parte dei problemi di debug. Poi bisogna anche dire che dipende dall'ambiente in cui lavorate. Io con Visual Studio Code risolto il problema dei certificati, non ho mai avuto grossi problemi. Con Visual Studio a volte dopo un aggiornamento magari non funzionava, magari poi l'aggiornamento successivo ricominciava a funzionare. Diciamo che in questo momento è abbastanza stabile, quindi si riesce a mettere punto di interruzione a debuggare. Si può anche debuggare direttamente nel browser, ma è un'esperienza che vi invito a fare per vedere che c'è e come funziona. Ci hanno messo tanta fantasia. È un pochino ostica da utilizzare, effettivamente non è a livello di JavaScript, per capirci, ovviamente. Però, vi ripeto, al momento effettivamente è abbastanza stabile, si riesce ad utilizzare. Bisogna anche dire, chi viene da framework di front-end puri, lì si è più abituati a ragionare in termini di preferisco il live reload, preferisco scrivere e vedere che non funziona e vedere l'eccezione e metterci le mani, perché ci sono abituato a quel tipo di approccio, piuttosto che un approccio più da programmatore back-end, facciamolo così, banalizziamola così, in cui invece, non avendo il front-end, necessariamente metto un punto di interruzione, mi faccio un testo, mi faccio una console application che consuma i miei dati. Quindi in realtà è migliorato tanto, non è ancora perfetto, perché finché non ci sarà una compilazione diretta in WebAssembly sarà sempre complicato bloccare il runtime nel browser che sta compilando e seguire il processo, ma in questo momento devo dire che funziona abbastanza bene con .NET, da .NET 5 in poi. Nelle versioni precedenti purtroppo spesso non si riusciva a debuggare per bene il tutto, e con qualche cliente abbiamo fatto questa cosa interessante di avere una DLL in cui mettevamo i componenti Blazor e poi avevamo un hosting server in cui funzionava bene il debug, e poi riprovavamo l'applicazione nella versione WebAssembly. Tanto il fatto di condividere il modo in cui scrivo i componenti tra i due hosting model ci permetteva di fare questa cosa, e quindi proprio all'inizio, quando eravamo proprio i primi a utilizzarlo, allora avevamo risolto così. Facciamo debug importante magari sulla versione hosting model server e poi utilizzavamo la stessa DLL. E poi era pure interessante per dire, posso decidere dopo quale uso come hosting model, oppure magari in qualche scenario uso la versione server, in qualche scenario uso la versione WebAssembly, che all'epoca ci sembrava una cosa intelligente. Poi in realtà ovviamente negli scenari reali adotti uno, adotti l'altro, perché poi nonostante il modello di sviluppo sia simile, ovviamente ci sono delle differenze sostanziali, dall'integrazione col back-end alla gestione dello storage, al fatto che i dati stanno sul client o stanno sul server, fa tanta differenza, insomma.
Proprio sul discorso lato client, lato server, in realtà in questo momento sono più attratto dal lato client, cioè... Un'altra domanda che ovviamente mi viene da fare, siamo nel browser e voglio poter gestire eventualmente l'interoperabilità tra Blazor e JavaScript, quindi magari da Blazor chiamare il codice JavaScript o da JavaScript chiamare qualche classe che è all'interno di Blazor, tra virgolette, nella DLL. Come funziona questo processo? Magari pure mi viene da dire i pitfall, insomma, cioè le difficoltà che posso incontrare nel approcciare, insomma, l'interoperabilità tra le due tecnologie.
Sì, allora, ovviamente al momento non riusciamo con Blazor, essendo molto giovane, a coprire tutti gli scenari possibili. C'è un ecosistema di librerie JavaScript immenso, pensi alle mappe di Google, pensi alle tante librerie per fare i grafici, pensi a tanto codice che magari ti sei scritto effettivamente. Quindi è ovvio che era necessario che ci fosse una prima un'integrazione forte tra i due. La cosa divertente è che girando nello stesso runtime praticamente condividono tutto, e quindi è possibile assolutamente andare a implementare, a fare una chiamata da .NET a una funzione JavaScript, o da JavaScript chiamare un metodo o di istanza o statico scritto in .NET. E non solo è possibile, ma è anche molto semplice, nel senso che basta iniettare, ovviamente il fatto che usiamo .NET Core, .NET 5, ci dice che sostanzialmente possiamo usare il motore di dependency injection di .NET, e questo ci permette di iniettare quello che vogliamo, insomma, dando anche, come dire, nuovo lustro alla direttiva inject, chiocciola inject, che molti in MVC dicevano, ma che serve iniettare nella pagina? E l'idea è proprio quella di iniettare un oggetto che si chiama IJS Runtime, su quale posso invocare, ovviamente in maniera asincrona, il più delle volte asincrona, anche se si può farlo anche in maniera asincrona, delle funzioni JavaScript, o il contrario, posso da JavaScript invocare, passando a JavaScript l'oggetto, per esempio, o chiamando un metodo statico, semplicemente mettendoci un attributino sul metodo che voglio rendere invocabile, posso andare a fare questa chiamata. E è possibile, l'overhead, un piccolo overhead c'è ovviamente, ma più che altro sulla serializzazione dei dati nel passaggio, e viene molto molto utilizzato spesso e volentieri proprio con le mappe, con queste librerie già pronte che posso andare a utilizzare. E in uno scenario di migrazione, per esempio, ha molto senso cominciare a integrare tutta la parte che c'ho in JavaScript, poi piano piano magari me la riscrivo, oppure esce la libreria di terze parti che mi fa esattamente quella cosa, la vado a integrare. Quindi assolutamente si può sia nella versione server di Blazor che nella versione WebAssembly. Ovviamente ci sono delle differenze, per esempio non, durante il caricamento di un componente non posso fare l'invocazione a JavaScript sulla versione server, perché ovviamente finché non ha generato il componente non può pusharlo al client, e finché non lo pusha al client non può fare l'invocazione. Ma a parte questi piccoli dettagli, c'è anche un limite nella versione server di dimensione del pacchetto scambiato, ma a parte queste piccole differenze trovate ben documentate sulla documentazione ufficiale, si può e si fa assolutamente. Poi negli scenari reali sono tanti i casi in cui si vanno a integrare tutte queste cose qui, e devo dire che il modo in cui l'hanno immaginato è stato proprio quello di renderlo semplice da utilizzare. Magari all'inizio c'era il problema che tutte le funzioni JavaScript che io volevo invocare dovevano essere create sull'oggetto Windows. Questo era scomodo per un problema di manutenibilità. Invece con la versione di .NET 5 hanno introdotto una funzionalità che si chiama JS Isolation, che è molto carina, ti permette di andare a parzializzare le tue implementazioni JavaScript, cioè le funzioni JavaScript che puoi chiamare dai tuoi componenti in singoli file, e puoi scaricarlo al momento. Cioè la cosa interessante è che puoi scaricarti quel modulo JS al momento, lui lo tira giù e lo invochi direttamente. Questo ovviamente ti va a coprire lo scenario di ho un componente in una libreria separata, deployo sia cioè metto nel pacchetto DLL sia la parte JS sia la parte C Sharp e anche la parte CSS con un'altra funzionalità nuova di .NET, uscita con .NET 5, è la CSS Isolation, che ti permette a quel punto di avere in un unico pacchetto separato la parte .NET, la parte CSS e la parte JavaScript che gli serve. Che non è poca roba, è tanta roba, perché significa che mentre prima dovevi linkarti a mano nella index HTML i pezzi di JS che ti servivano, adesso tu includi il pacchetto, la DLL, installi il pacchetto Nugget, tutto quello che ti serve viene è stato pacchettizzato e ti viene fornito direttamente con la libreria.
Ottimo. Mi verrebbe da farti un'altra domanda.
Vai.
Sempre nello scenario di interoperabilità tra JavaScript e Blazor, supponendo che qualcuno stia scegliendo, per esempio, abbia un'applicazione realizzata con una vecchia versione di Angular e voglia pian piano tirare dentro pezzi con Blazor, la vedi fattibile come situazione?
Ma bisogna sempre ricordarsi che AngularJS, Angular, tutti i framework e le librerie basate su JavaScript alla fine generano JavaScript, e siccome io lo posso invocare da Blazor posso cominciare a mischiare i due mondi. Ovviamente non è il massimo dal punto di vista della manutenibilità, e soprattutto c'è un problema di gestione del routing. Quindi se ho una single page application scritta in JavaScript, facciamo in Angular, e una single page application scritta in Blazor, a quel punto uno dei due deve gestire il routing dell'applicazione. Quindi è sicuramente più semplice da Blazor integrare pezzi di codice, ok, scritti in Angular, però non è il massimo nella manutenibilità. Probabilmente se si è scritto bene il codice, cioè se si è andato ad astrarre le funzionalità all'interno di servizi, di quelli che erano i service o anche i controller nella vecchia versione di Angular, è facile poi prendere quel codice, se si è scritto in un certo modo, e portarselo appresso. Ovviamente non è così banale, e quasi sempre si crea un po' di spaghetti code da dover poi manutenere. Quindi l'idea è sempre la stessa, e poi lo dico, faccio front-end da ormai da secoli, e dico sempre la stessa cosa: i framework cambiano, le cose cambiano, le best practice rimangono, quindi anche i pattern. L'idea di dire isolatevi il più possibile sulla parte di aggancio proprio della UI e mettete il codice il più possibile in file separati, a quel punto riutilizzarli sarà sempre più facile. Questo è uno degli scenari in cui se hai fatto questa cosa te la riutilizzi in maniera abbastanza semplice.
Fantastico. Immaginavo magari tutte quelle applicazioni realizzate con versioni vecchissime di Angular che non sono state mai aggiornate a versioni più recenti, e magari i grandi salti che possono essere fatti in occasioni del genere, insomma, piuttosto che scegliere di aggiornare la versione del framework, come dire, aggiornare
che
direttamente.
Che poi non è un aggiornamento, no, è sempre un rifacimento, esatto, alla fine. Esatto. Che dipende sempre da codice come l'ha scritto. Io conosco amici che lavorano in AngularJS già con TypeScript, e quindi anche nel passaggio ad Angular da 2 in poi, 2 plus, si sono trovati bene perché avevano cominciato a isolare il codice, a scriverlo in un certo modo. Ovviamente se hai seguito quell'approccio, alla fine il codice è JavaScript, ovviamente ti devi sganciare, se ti sei sganciato il più possibile dalle librerie del framework in sé, allora li utilizzi tanta roba, altrimenti caricare in un'applicazione sia il framework di Blazor che il framework, che le librerie di Blazor, che le librerie di AngularJS è tanto peso, è tanto peso, e poi devi decidere chi dei due gestisce il routing, che è un altro problema da risolvere. Quindi valutatela con grande attenzione come possibilità, ma è possibile comunque integrare sempre invocazioni a JavaScript da Blazor, quindi nei limiti del possibile e del manutenibile, assolutamente sì.
Vabbè, magari questa è qualche altra domanda un po' più cattiva, possiamo farla in un'altra occasione, su un'altra chiacchierata con Blazor.
Ma sì,
sempre contento di averti come ospite. E giusto prima dei saluti finali e di chiudere la puntata, con Blazor Developer Italia, mi pare che state organizzando qualcosa, giusto?
Sì, stiamo organizzando la nostra prima conf, perché in realtà tra il gruppo Facebook, il gruppo, le persone che seguono il sito, e il gruppo che abbiamo su LinkedIn e amici vari che abbiamo contattato nei pranzi, siamo diventati quasi 600 persone. A questo punto direi che c'erano i numeri per dire facciamo una prima conf molto community, molto tranquilla, in cui cominciamo a raccontare magari le nostre esperienze col framework e magari nasce qualche nuovo speaker che ce n'è sempre bisogno in giro. Abbiamo organizzato questo evento per il 18 marzo, cercando di non collidere con le tante conf che sono in giro. È già possibile registrarsi sul sito blazorconf.it e soprattutto è possibile candidarsi come speaker per presentare banalmente la propria esperienza e soprattutto condividere con gli altri membri della community magari qualche soluzione che si è trovata in qualche scenario. Abbiamo già ricevuto un bel po' di proposte e sono molto contento che molte di queste vengano da persone che l'hanno usato, qualcuno che ce l'ha già in produzione e quindi ci racconteranno la loro esperienza. L'idea è che non sarà una conf per imparare a usare Blazor da zero, ci sarà un'introduzione ovviamente al framework per chi non lo conosce, ma ci saranno dei talk, vorrei che ci fossero dei talk su esperienze reali, casi d'uso e magari quelle soluzioni che risolvono un problema non banale. Cercheremo di avere una conf così, quindi assolutamente candidatevi, iscrivetevi, è un evento online ovviamente per il Covid, non possiamo fare un evento fisico, e sarà tutto in live. Eravamo indecisi tra fare tutto live preregistrato, ma la community ha votato e c'è stato quasi un plebiscito su tutto live, quindi cercheremo di fare tutto. È gratuita ovviamente, ci abbiamo un po' di sponsor che ci aiutano a renderla gratuita e far partecipare più persone possibili, e ovviamente tutti i feedback, qualsiasi collaborazione è più che benvenuto.
Assolutamente, anch'io ti manderò, parteciperò alla Call for Paper, ma per il gusto di farmi scartare.
Esattamente, così te la posso scartare, te la scarto io proprio in prima persona.
Voglio scartarla personalmente.
Va bene.
Dai, stiamo parlando, a parte prima della registrazione, insomma, da un buon 40 minuti, e direi che ci possiamo salutare e ci sentiamo alla prossima puntata.
Va benissimo, grazie ancora di avermi invitato.
Ma ti inviterò tantissime altre volte. Grazie Michele, ciao.
Ciao.